Salve a tutti e bentornati di nuovo a questo nuovo episodio di Geopolitical Report Podcast, la serie di podcast prodotta da Special Eurasia. Io sono Gianluca Bifolchi, Research Manager di Special Eurasia, e oggi abbiamo insieme a noi Silvia Boltuk, la Managing Director di Special Eurasia. Salve Silvia. E
Salve a tutti.
poi abbiamo un graditissimo ospite, Antonello Sacchetti. Che è esperto di Iran, giornalista, blogger e appassionato di Iran, autore di diversi libri e dal 2012 cura il blog di Rusal Iran in italiano, da lui fondato, e dal 2020 conduce un video podcast intitolato Conversazioni sull'Iran. Buonasera Antonello.
Buonasera a tutti.
E con Antonello sfruttiamo la sua conoscenza, la sua passione per l'Iran e anche insieme a Silvia per poter parlare proprio di quello che è l'attualità dell'Iran, l'attuale situazione del Medio Oriente e per poter andare anche un po' in più su argomenti maggiormente con un approfondimento maggiore proprio su quella che è la Repubblica Islamica dell'Iran. È doveroso però dopo questo ultimo mese dopo parlare dell'attuale situazione che sta vivendo il Medio Oriente e di questa escalation militare che c'è stata fra Teheran e Tel Aviv e quindi appunto, la prima domanda per Antonello è una sua analisi, una sua opinione, anche un quadro d'insieme di quello che è successo e di quello che è l'attualità o i possibili sviluppi futuri.
Ma io comincerei col dire che il 1º aprile è stato una, come dire, uno spartiacque, un momento non che si discostasse moltissimo dalla gravità di altri momenti precedenti, però il fatto che Israele arrivasse a colpire una sede diplomatica iraniana a Damasco era abbastanza sconcertante come notizia. Nel senso che era chiaro che da quel momento in poi l'Iran non avrebbe più potuto esercitare una sorta di ulteriore pazienza strategica, tanto per usare un termine caro dalle parti di Teheran. Cioè, dopo un'aggressione così evidente, così palese, direi anche così estemporanea nella sua realizzazione, sembrava quasi inevitabile che l'Iran dovesse rispondere. Quando poi, diciamo, l'ultimo giorno di Ramadan, la guida Khamenei l'aveva esplicitato nel discorso, nel lungo discorso che aveva tenuto alla Mosalla a Teheran di fronte a migliaia di persone, era praticamente una certificazione. Da quel momento in poi era chiaro che l'Iran non si sarebbe più potuto tirare indietro. Ora, se fino a quel sabato, cioè il sabato successivo, quindi parliamo del 15 di aprile, più o meno tutti si aspettavano una risposta che sarebbe potuta arrivare dai proxy iraniani o comunque sarebbe potuta arrivare limitata al territorio siriano o con azioni più simboliche che effettive. La risposta di Teheran ha rappresentato un passaggio ulteriore nell'escalation di questa situazione, ma anche un'evoluzione abbastanza. Direi pesante, abbastanza consistente nella storia delle relazioni iraniane degli ultimi, direi addirittura degli ultimi 50 anni, perché di fatto è la prima volta che in un contesto come quello, comunque intricato, comunque complicatissimo, come quello medio orientale e di un rapporto particolare come quello con Israele, però l'Iran ha attaccato dal proprio territorio un altro stato. Questo era, come dire, una replica a due fattori, al fatto che Israele avesse attaccato una sede diplomatica, quindi di fatto avesse attaccato come se avesse attaccato il territorio iraniano, dato che si trattava di un territorio extraterritoriale, una sede extraterritoriale in territorio siriano, e dall'altra che da parte della comunità internazionale non c'è stata comunque nessuna, non dico condanna, ma in fondo nemmeno presa di distanza, cioè il fatto è stato lasciato cadere e non è stata convocata una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU, da parte delle cancellerie occidentali c'è stato, direi, un silenzio piuttosto pesante e che quindi a quel punto le due strade erano evidenti, o ancora una volta soprassedere, ancora una volta non rispondere agli attacchi che ricordiamo comunque Israele ha compiuto contro soggetti, contro esponenti dei Pasdaran in territorio siriano, in territorio libanese, soprattutto negli ultimi mesi, oppure dare un segnale di rottura. Questo segnale di rottura è arrivato È arrivato sì in modo abbastanza telefonato, cioè è arrivato in un modo in cui sapevamo tutti 2 o 3 ore prima che i missili e i droni iraniani arrivassero in territorio israeliano, che erano partiti, e però c'è stata anche una dimostrazione di forza e al di là poi, come dire, della questione tecnica, c'è una questione politica, cioè l'Iran ha deciso di rispondere e questo è un cambiamento che è un cambiamento a livello internazionale. Ma per diversi fattori è anche un cambiamento interno, cioè segna anche un passaggio, direi quasi una consegna, un passaggio generazionale tra le varie componenti della Repubblica Islamica. E quindi direi che quest'ultimo mese è stato sicuramente un mese che si ricorderà a lungo in Iran.
Grazie per la tua risposta, anche per questa panoramica di quest'ultimo mese. Io ho anche una provocazione, passatemi questo termine, sia per te, per prima Antonello e poi anche per Silvia. E si è letto di tutto, si è detto di tutto di quest'ultimo mese, dell'attacco da parte di Teheran, della risposta israeliana. E la percezione però è quella che ovviamente c'è stata questa risposta da parte iraniana e molti hanno sottolineato il fatto che era anche dovuta per quello che era avvenuto a Damasco, ma non potrebbe essere, se guardiamo nel quadro geopolitico medio orientale, anche il fatto che Teheran, tra virgolette, è caduto in una strategia, nella trappola strategica da parte del governo Netanyahu israeliano, perché con questa azione ha permesso poi a Israele di premere maggiormente con gli Stati Uniti per l'operazione militare di Rafah in Palestina. Come la vedi tu da questo punto di vista? Prima Antonello e poi dopo Silvia.
Sì, da un punto di vista, se uno dovesse esaminare i fatti nel concreto, è chiaro che aver aperto un'altra questione, e che questione, come dire, il confronto con l'Iran, ha aperto sì un altro tavolo di gioco per Israele, ma anche un altro tavolo a cui giocare delle carte. Cioè, dato che gli Stati Uniti dall'inizio hanno detto subito, noi però in una replica, cioè in una guerra aperta con Teheran, non ti seguiamo. Questa frenata da parte di Israele, cioè accettare questa condizione, può essere stato speso poi per avere appunto il via libera per un'accelerazione su quello che riguarda l'offensiva di terra, su probabilmente anche il futuro, il destino dei palestinesi di Gaza, quindi un'eventuale espulsione. Si ricomincia a parlare dopo che per qualche mese se ne è parlato poco dell'espulsione del Sinai. No, voglio dire, tutto questo ha sicuramente poi provocato un effetto che ha spostato l'attenzione, che già, come dire, non era altissima nelle ultime settimane, su quanto sta avvenendo a Gaza, l'ha spostato sull'Iran. Questo è fuori di dubbio. Quindi, per dire, chi ha a cuore la soluzione, una soluzione per la Palestina, questa non è una buona notizia. Cioè, voglio dire, l'ingresso in campo di un soggetto come l'Iran. D'altro canto è vero anche però un altro aspetto, che cioè sì, quella era chiaramente una trappola, perché era da tempo che Israele provava a tirare dentro l'Iran in un modo diretto, però contando sempre sul fatto che poi alla fine non l'avrebbero fatto, cioè si sarebbero limitati a delle azioni dimostrative o magari avrebbero colpito in altro modo, o avrebbero colpito in modo asimmetrico, non sarebbero stati loro a colpire, eccetera, eccetera. Per come la si voglia mettere, il fatto che in una nottata Israele sia stato dovuto difendere non solo dalle proprie forze aeree, ma da un sistema di difesa che ha coinvolto almeno altri 3 paesi, soprattutto gli Stati Uniti, come dire, non è proprio una dimostrazione né di forza né di grande sicurezza da parte di Israele, anche perché molti dicevano che l'Iran non colpirà perché non ha gli strumenti per colpire. Non ha la volontà, non ha il coraggio. E alla fine invece questo è avvenuto. Ora, come questo possa ritornare in qualche modo utile alla causa palestinese, francamente mi riesce difficile scorgerlo, perché effettivamente nel contesto, nel quadro complessivo della crisi in Medio Oriente, mi sembra che invece nelle ultime settimane siano scattate altre priorità, che cioè quindi in nome di una non deflagrazione del conflitto, ancora una volta siano sacrificabili gli interessi palestinesi. Sì, quindi direi che ancora una volta potrebbero prevalere come dire, la ragione di Stato, potrebbero prevalere gli interessi dei singoli paesi e ancora una volta potrebbe rimetterci quelli che uno Stato non ce l'hanno, cioè i palestinesi.
Silvia, un tuo commento su questo, la tua opinione?
Io sono perfettamente d'accordo con Antonello. Secondo me è stato fatto per le duplici ragioni che citava proprio Antonello, ovvero di distogliere l'attenzione da quello che sta avvenendo alla striscia di Gaza, di ottenere una luce verde dagli Stati Uniti per l'intervento a Rafah. Luce verde che poi i media internazionali hanno detto che non c'era, e invece l'operazione poi sta avvenendo, ci sono stati dei bombardamenti con successive vittime. Quindi. E tra l'altro aggiungerei che proprio in questi giorni il Congresso americano ha sbloccato nuovi aiuti economici massicci a Israele. Quindi mi pare di capire che comunque l'appoggio degli Stati Uniti c'è, anche se a livello mediatico poi lasciano intendere che sia vacillante. Peraltro il fatto di distogliere l'attenzione non è solo un discorso di deconcentrare la stampa o l'attenzione delle popolazioni a livello internazionale da Gaza, ma è anche un tentativo di utilizzare nuovamente la minaccia iraniana, che sappiamo che nel mondo occidentale funziona sempre, secondo me è testimoniata anche dal post pubblicato dal ministro degli esteri di Israele con il Colosseo, con i missili che arrivano dicendo stoppiamo l'Iran avrebbe intenzione di colpire l'Italia, quindi palesemente vogliono tentare di ricompattare il fronte occidentale che nell'appoggio a Israele ultimamente stava un po' vacillando. Non direi che Israele è isolata, ma sicuramente stava ricevendo delle critiche per la prima volta, perché effettivamente i danni collaterali all'interno della striscia sono diventati veramente vistosi e non, insomma, a un certo punto anche l'Europa deve far sentire il suo peso.
Parlavamo appunto di questo escalation militare, della risposta iraniana, attacco iraniano, dipende anche dalle versioni che vogliamo dare ad Israele. E dopo quello che è avvenuto, e giustamente avete anche ben citato, Antonello stesso ha confermato il fatto che sì, Israele è stato in grado di difendersi, ma grazie a quello che è stato il supporto di almeno altri 3 paesi. E poi c'è stata una serie di un pacchetto di sanzioni nei confronti dell'Iran. E visto che Antonello è stato recentemente proprio nella Repubblica Islamica d'Iran a marzo di quest'anno, io vorrei un suo parere innanzitutto su quella che è l'attuale situazione del paese, vista da una persona che annualmente lo visita, che lo conosce, che parla anche la lingua, e anche un commento su queste sanzioni, sulla loro efficacia, sull'impatto che hanno le sanzioni anche sulla popolazione stessa, non solo sulla strategia economica.
Guarda, io devo dire che questo viaggio recente, quest'ultimo viaggio a Teheran, è stato uno dei più, come dire, più sereni mai fatti in terra d'Iran. Cioè, il clima che ho trovato, questo a dispetto anche un po' delle notizie, dei fatti che dobbiamo commentare in questo momento, era incredibilmente calmo e anche non così addentro alle questioni che normalmente affliggono gli iraniani, che poi sono l'inflazione, essenzialmente il lavoro, il futuro dei giovani. E questo è anche un dato che, questo per onestà va detto anche adesso, cioè proprio mentre parliamo. Se noi in questa conversazione coinvolgessimo un iraniano collegato da Teheran, direbbe sì, d'accordo, sì, siamo preoccupati per quello che potrebbe accadere, però abbiamo talmente tanti pensieri rivolti alla vita quotidiana, che è fatta di tante questioni anche abbastanza banali, se vogliamo, dei prezzi, di tante questioni legate a chi ha figli, a famiglia, al lavoro. E in fondo, per un concetto poi che da noi va molto di moda negli ultimi anni, ma che secondo me si sposa perfettamente con l'identità iraniana, cioè la resilienza. Teniamo presente che è un paese che è sotto sanzioni da 45 anni, di fatto, ininterrottamente. Ha avuto una breve finestra dopo il 2015 con l'accordo sul nucleare, ma anche lì non erano tolte tutte le sanzioni, erano sospese alcune, quelle sul nucleare. Sanzioni che poi colpiscono la gente comune, perché sì, è vero, sono sempre nelle intenzioni, devono colpire la politica, i pasdaran, eccetera, eccetera, ma di fatto influiscono sulla vita di tutti i giorni. Quando in un paese diventa problematico trovare farmaci salvavita, o comunque si è tagliati fuori da certi circuiti commerciali, non può che essere così in definitiva. Però è come dire, l'Iran ha attraversato una stagione particolarmente aspra, perché se è vero che è difficile essere sotto sanzioni, forse è ancora peggio vedersele togliere e poi rimetterle, vederle rimettere. Cioè questo continuo in e out che c'è stato prima con Obama, poi con Trump e poi è rimasto con Biden, ha creato, sì è vero, anche delle ferite, ha provocato anche dei dati economici molto molto pesanti, cioè la capacità d'acquisto della classe media si è vista ridurre ridotta in modo drastico. Però è vero che ha abituato, ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, gli iraniani, come dire, a fare altrimenti. Mi spiego, soprattutto gli ultimi anni hanno visto dei cambiamenti strutturali nell'economia iraniana, preceduti da colpi anche abbastanza sanguinosi, come la sospensione di alcuni sussidi. Ricorderete che nel 2019, nel novembre 2019, ci fu una settimana di scontri durissimi a Teheran e in tutte le città, proprio perché di fatto il prezzo della benzina era schizzato in alto in una notte per la sospensione dei sussidi statali. E questo aveva provocato veramente un'onda di malcontento vastissima e che si era espressa in modo molto violento, tanto che per una settimana era stato chiuso internet di fatto. Ed era poi proseguito nelle settimane successive, si era sommato a quello che era accaduto con l'uccisione di Soleimani da parte dell'America, l'abbattimento per errore dell'aereo ucraino di linea, eccetera, eccetera. Poi è arrivato il Covid, cioè che è stata un'altra mazzata per gli iraniani, perché un paese che già vive sotto sanzioni, che è imperniato, che si basa su un'economia in cui è stato molto complicato imporre dei lockdown, ha subito sicuramente un altro trauma, un altro shock. Dopodiché sappiamo quello che è avvenuto lo scorso anno, quindi le nuove sanzioni dopo il movimento Donna, Vita e Libertà e soprattutto un isolamento internazionale ancora più pesante. Però tutto questo ha anche indotto il governo iraniano, il governo di Raisi, che è un governo appunto che è nato nel 2021 con le ultime elezioni presidenziali, potremmo dire un governo conservatore, direi anche piuttosto grigio nella sua composizione, cioè senza nomi di spicco nemmeno diciamo della classe politica della Repubblica Islamica che hanno un loro corso, un gabinetto molto anonimo e che però soprattutto all'inizio ha operato molto in silenzio. Dopodiché però ci sono intervenuti due o tre cambiamenti, uno di questi da non sottovalutare mai è l'accordo con l'Arabia Saudita del marzo, 10 marzo del 2023. Lì si sono rimesse in moto delle dinamiche, soprattutto l'Iran ha cominciato, come dire, a curare molto gli interessi vicini a sé, cioè quindi l'Arabia Saudita, e questa è una tendenza che continua ancora adesso, perché Raisi è stato 2 giorni in visita in Pakistan ed è stato un passaggio importante. Poi da un punto di vista economico è cominciata una riforma drastica veramente del sistema fiscale. L'Iran storicamente è un paese in cui le tasse sono una cosa un po' sconosciuta, molto blanda e anche molto così, molto poco sopportata. Però sono venuti dei cambiamenti strutturali, come ad esempio di fatto l'abolizione del contante e la digitalizzazione di molti passaggi importanti dell'economia. Quindi in un anno le entrate fiscali sono raddoppiate. L'economia ha conosciuto una diversificazione, per cui mentre prima era possibile definire l'Iran un paese che si basava sull'export del petrolio, oggi non è più così, non è proprio così. D'altro canto i legami ad esempio con la Cina si sono invece rafforzati, perché quest'ultimo anno è l'anno di picco di 6 anni consecutivi di crescita dell'export verso la Cina, e in un certo senso tutto questo ha facilitato il raggiungimento di un certo equilibrio. Quindi io devo dire che l'atmosfera che ho respirato un mese fa a Teheran, che mai poi l'avrebbe lasciato immaginare, come dire, uno scenario di tensione come quello che invece abbiamo vissuto e stiamo vivendo negli ultimi giorni, nelle grandi difficoltà, nella grande incertezza, anche per una prospettiva politica quanto mai nebulosa. Ricordiamo pure che l'Iran è un paese in cui il voto storicamente in questi 45 anni è sempre stato molto importante, e invece negli ultimi 4 anni ha subito un calo spaventoso, cioè praticamente i dati ufficiali parlano del 40% di affluenza alle ultime elezioni legislative, ma è lecito pensare che siano stati molti, molti meno gli iraniani che effettivamente siano andati alle urne. Quindi sta cambiando, l'Iran sta cambiando, non è detto che cambi necessariamente in una forma come quella che spesso auspichiamo qui in Europa, cioè verso un modello di maggiore partecipazione popolare. Probabilmente si va invece verso un sistema in cui alcuni soggetti che storicamente nella Repubblica Islamica hanno sempre contato in modo relativo, cioè penso ai militari, probabilmente invece in questo momento, complice anche questa situazione internazionale, stanno avendo una maggiore forza, una maggiore visibilità. E questo sarà, bisognerà vedere appunto anche cosa riserverà al futuro prossimo, per il futuro immediato.
Grazie Antonello. E parlando proprio dell'aspetto economico, è interessante vedere come, per esempio, con Special Regia, la Silvia ha svolto un ottimo lavoro per quello che riguarda le zone economiche speciali, le zone di libero scambio industriali. Prossimamente usciremo con un report per quello che riguarda anche la zona di Kashmir. Ho un commento, una domanda per Silvia. Queste sanzioni e queste nuove sanzioni, come possono modificare o cambiare quella che è la strategia economica dell'Iran, proprio per quello che riguarda la possibilità di attrarre investimenti?
Vorrei fare tra l'altro una piccola aggiunta al commento anche di Antonello sulle sanzioni, cioè mi vorrei aggiungere più che altro dicendo un dettaglio molto importante: è che tra le varie cose sanzionate c'è una sanzione nello specifico che colpisce anche la Cina, ovvero le sanzioni limiteranno ulteriormente l'esportazione del petrolio iraniano e il greggio principalmente viene venduto alla Cina, che è uno dei motivi poi per cui la Cina ha avuto anche questo peso all'interno dell'Iran, anche nel mediare un accordo con l'Arabia Saudita, e è previsto un monitoraggio annuale di queste esportazioni e penali alle istituzioni finanziarie cinesi coinvolte in transazioni petrolifere con l'Iran. Quindi è come se le sanzioni all'Iran in realtà fossero state applicate anche alla Cina, che è molto interessante. Detto ciò, mi ricollego perché in queste zone economiche speciali ovviamente i cinesi sono tra i più attivi, questo perché l'Iran stanco, possiamo usare questo termine che usano anche loro insomma durante le interviste, di aspettare l'Occidente e che arriveranno mai, visto che le sanzioni ormai durano da 45 anni, investimenti dall'Europa, ovviamente si è riorganizzato e sta guardando ai paesi eurasiatici. Detto ciò, la Cina è uno dei principali investitori, anche perché la Cina è molto attiva nella parte asiatica e ovviamente sta anche attirando molto interesse dai paesi centroasiatici, quindi delle repubbliche centroasiatiche. Chiaramente le sanzioni sono un problema, io stessa sono stata in zone economiche speciali in cui ho potuto intervistare dei rappresentanti del governo iraniano che effettivamente mi hanno confermato che ci sono delle difficoltà dovute alle sanzioni, quindi bisogna anche essere, se vogliamo, creativi o cercare delle modalità che comunque consentano degli scambi. Indubbiamente anche qui Antonello aveva ragione quando diceva che l'Iran ha coltivato i suoi interessi con l'Arabia Saudita, perché effettivamente in queste zone, oltre la Cina e magari le Repubbliche Centroasiatiche, vediamo anche degli investimenti o delle cooperazioni con i paesi del Golfo. E questo, secondo me, è un dettaglio interessante, anche perché dal punto di vista storico i rapporti non sono sempre stati distesi. Per cui Oman, Emirati Arabi Uniti, hanno degli stabilimenti all'interno delle zone economiche speciali iraniane, e trovo che questo sia molto interessante. Però, detto ciò, è chiaro che le sanzioni rimangono uno scatolo. Senza le sanzioni, queste aree economiche veramente potrebbero far fare un salto di qualità all'economia del paese.
Grazie Silvia, grazie per anche quel tuo commento. Vorrei tornare sempre da Antonello. Allora, abbiamo detto appunto che c'è stato questo attacco da parte di Israele nei confronti di quello che era la rappresentanza diplomatica iraniana a Damasco. Precedentemente, negli anni passati, l'Iran ha registrato una serie di, come possiamo dire, di perdite importanti, rappresentanti di quelle che erano, ad esempio, il sistema e il mondo dell'ingegneria, per quanto riguarda il suo programma nucleare, poi anche sulle manie. E io la domanda che mi pongo è, questo è un commento per Antonello, quanto è penetrabile o diciamo debole, passatemi il termine, il sistema iraniano, perché è un sistema che ha registrato, come ho detto, una serie di perdite importanti. Quindi questo è un commento, un'opinione per quanto riguarda proprio la capacità anche dell'Iran di gestire una serie di criticità rappresentate dal fatto che tra i nemici dell'Iran ci sono giustamente gli Stati Uniti, Israele, che hanno apparati di intelligence molto sviluppati.
Sì, è indubbio che negli ultimi anni, soprattutto l'Iran, nonostante un sistema così, di sicurezza, un apparato di sicurezza molto, molto grande, beh, abbia subito delle perdite notevoli, e non solo, diciamo, in alcuni suoi rappresentanti, ma ricordo anche gli attentati terroristici che sono stati colpiti, che hanno colpito l'Iran in luoghi e in circostanze anche molto simboliche. Cioè, l'Iran ha subito due attentati, tra l'altro nello stesso posto, a Shiraz, a Shah Cheragh, cioè che è un santuario, che tra l'altro è anche una meta di pellegrinaggio, ma anche di turismo, in cui spesso anche come dire, i gruppi turistici occidentali vanno in visita. E, beh, insomma, in modo anche piuttosto clamoroso, perché lo stesso luogo, che a distanza di meno di un anno viene colpito due volte con la stessa modalità, cioè con degli attentatori armati che si fanno strada tra le forze dell'ordine ed entrano sparando tra la folla, è comunque insomma, un sintomo di che qualche cosa non vada nella parola di sicurezza. Poi ricordiamo l'attentato gravissimo che c'è stato a Kerman nell'anniversario dell'uccisione di Soleimani, e anche questo sono state una strage di civili, sono state circa un centinaio di vittime. Ma andando ancora indietro, io ricordo sempre che nel 2017, questo è un episodio che è stato poi poco, come dire, abbastanza dimenticato in fretta, perché in quel momento magari l'Iran non era proprio uno dei paesi di cui si parlava di più. Ma nel 2017 ci fu, nel giugno 2017, un doppio attentato, potremmo dire molto eclatante, perché due commando suicidi, nello stesso tempo colpirono sia il mausoleo di Khomeini, che alle porte di Teheran, diciamo, accanto praticamente all'aeroporto internazionale, sia la sede del Majlis, cioè del Parlamento. Cioè, sono due luoghi tra i più controllati di Teheran, nonostante appunto un sistema, un apparato di polizia, di sicuramente i servizi segreti, una rete anche piuttosto fitta, anche a livello tecnologico. Quindi direi che l'Iran è penetrabile. Dall'altro, parliamo sempre di un paese che ha una superficie che è grande 5 volte l'Italia, che ha anche delle zone piuttosto impervie e non facilissime da controllare. Abbiamo parlato prima, accennavamo ai rapporti col Pakistan, non posso non pensare al Belucistan. E quindi io credo che effettivamente anche l'ultimo episodio, cioè la controrisposta israeliana, che poi di fatto non abbiamo ancora capito se effettivamente sia reale o meno, cioè quella di un attentato, un gesto dimostrativo nei confronti di una base vicino alla città di Esfahan, è anche probabile che sia stata un'azione che sia partita invece dall'interno del territorio iraniano e che quindi ci siano delle quinte colonne all'interno dell'Iran. Questo è qualcosa che deve sempre far pensare anche ad alcuni elementi della vita iraniana. Faccio un esempio banale. Nell'ultimo viaggio a Teheran, in un paio di occasioni, dopo che dire, ero colpito e impressionato anche dal fatto che oramai, soprattutto in alcune zone della città, il foulard sui capelli le donne non lo mettano più, che comunque ci fosse anche una certa promiscuità anche tra ragazzi e ragazze in molte situazioni, nei parchi, eccetera, eccetera. A me è bastato tirare fuori il mio gimbal, cioè insomma l'attrezzo con cui cercavo di fare delle riprese con un attrezzo un pochino più vistoso, che quasi dal nulla sono sbucate delle guardie che mi hanno chiesto spiegazioni, hanno voluto vedere che cosa fosse l'attrezzo che avevo in mano, e in un caso mi hanno fatto anche cancellare quello che avevo registrato. Cioè, è uno stato di allerta, di attenzione che probabilmente è meno vistoso di quello che si potrebbe pensare, ma effettivamente il sistema, direi anche l'apparato di sicurezza, sta cercando di imparare anche dalle esperienze passate. Ad esempio, nel 2020 la tragedia dell'aereo ucraino abbattuto sopra Teheran come dire, fu facilitata anche da un errore clamoroso, cioè quello di non chiudere lo spazio aereo in quelle ore dopo che c'era stata la rappresaglia su basi americane, su una base americana in Iraq. In questo caso, invece, anche quando c'è stata la strana risposta israeliana nelle vicinanze di Esfahan, e fosse comunque un'ora fuori della notte, le 3, le 4 del mattino, per precauzione, per diverse ore lo spazio aereo è stato completamente chiuso. Qualcuno in altre occasioni ha sempre detto che la Repubblica Islamica è una macchina che impara. Probabilmente in questo stanno mettendo in atto come dire, delle lezioni che hanno dovuto, per forza imparare negli anni passati.
Grazie Antonello, grazie. Una domanda per Silvia, poi anche per Antonello. I rapporti fra Iran e Italia, perché se non erro, recentemente anche noi come Special Relations abbiamo pubblicato un report di un incontro fra l'ambasciatore iraniano e alcune aziende italiane. Ovviamente l'Italia fa parte di quello che è il blocco NATO, Unione Europea, l'Occidente, ci sono le sanzioni nei confronti dell'Iran, ma ci sono anche gli spiragli. Quindi prima domanda, prima a Silvia e poi passare a Antonello, quali sono i rapporti, se ci sono degli spiragli, se i rapporti sono soltanto culturali o ci sono anche ulteriori settori?
Ah, i rapporti ci sono e sono importanti. A livello politico, l'Italia ha un posizionamento geostrategico prettamente atlantista e, come se non bastasse, anche alleato di Israele. Quindi è chiaro che non partiamo con il giusto piede se vogliamo parlare di rapporti politici, anche se c'è un dialogo aperto. Il ministro Tajani era a telefono col governo di Teheran poche ore prima degli attacchi, quindi comunque c'è un dialogo. Abbiamo ovviamente l'ambasciata iraniana qui in Italia, quindi non siamo al punto di interrompere i rapporti diplomatici assolutamente. Detto ciò, io credo che la cooperazione sia più importante da un punto di vista culturale. Culturale perché? Perché storicamente gli italiani sono stati tra i primi, già all'epoca della monarchia, ad esplorare l'Iran. Alcune testimonianze fotografiche sono addirittura conservata nel Palazzo del Golestan, quindi siamo insomma famosi per essere stati tra i primi che hanno voluto esplorare il paese e ci sono state importanti cooperazioni di cui anche io devo dire ero che non conoscevo, di cui non ero a conoscenza e che mi sono state tra l'altro raccontate recentemente anche a livello scientifico, a livello di produzione artistica. Ci sono veramente importantissime cooperazioni, abbiamo l'Istituto Culturale per l'Iran qui in Italia, quindi c'è anche un turismo, non forse i numeri ovviamente che l'Iran che vorrebbe accogliere da parte dell'Italia, ma questo dipende anche dal fatto che ovviamente il paese qui è descritto come un paese pericoloso, perennemente in guerra e ovviamente come ripercussione molti italiani hanno timore a visitare il paese, quando in realtà devo dire che è un paese abbastanza stabile. Io non ho percepito questo, forse non so. Forse sono stata leggera in questo, ma io non ho avuto questa percezione di pericolo e Antonello ce lo confermava, anche è stato anche più recentemente di me, una sensazione insomma di assoluta tranquillità. I rapporti purtroppo, causa le sanzioni, e questa è un'altra cosa che mi è stata testimoniata e concludo, i rapporti purtroppo di scambi anche a livello culturale, di università, si sono un po' affievoliti a causa proprio di questo contrasto politico, specialmente anche, diciamo, aggravati da questo movimento Donna Vita Libertà. E chiaramente mi è stato anche raccontato recentemente che l'ambasciata ha tentato di coadiuvare anche lo scambio di studenti, e c'è stato adesso, insomma, senza andare nello specifico, c'è stato invece dalla parte italiana un bloccarlo dicendo no, l'Iran è un paese pericoloso e quindi non hanno voluto favorire questo scambio di universitari, parlo ovviamente di studenti che studiano l'Iran da un punto di vista storico, studiano la lingua.
Antonello, il tuo commento?
Sì, beh, direi, beh, noi un tempo eravamo primo o secondo partner commerciale dell'Unione Europea tra i paesi dell'Unione Europea con l'Iran. Questo volume di scambi si è molto ridotto negli ultimi anni ed è vero che la cultura invece è rimasto sempre il legame forte con l'Iran. Va detto che negli ultimissimi anni, in particolare parlo dell'ultimo anno, cioè del 2022, Movimento Donna Vita e Libertà e soprattutto nei mesi successivi, i rapporti sono fatti più complicati, complicati anche per una serie di, come dire, di prese di posizione che Teheran ha visto anche con una certa sorpresa non gradita. In particolare, al di là di tutto quello che poi può avvenire a livello mediatico, di opinioni, politico, per carità. Però sai, quando il Presidente della Repubblica italiana, nell'accogliere le credenziali dell'allora nuovo ambasciatore iraniano, rende poi pubblico pubblica una dichiarazione di condanna nei confronti del paese, di richiamo, come dire, rispetto dei diritti delle donne, tutto molto giusto, tutto molto apprezzabile. Un po' il rituale è il fatto che sia un Presidente della Repubblica che lo fa nell'accogliere le credenziali di un ambasciatore, cosa che poi è stata ripetuta addirittura nel messaggio di fine anno dello scorso anno dello stesso Presidente della Repubblica. Il tutto va ricordato che veniva successivamente a una collaborazione diplomatica che aveva portato a una liberazione, direi in tempi record per gli standard iraniani, di una nostra connazionale che era stata arrestata a Teheran nel settembre del 2022, insomma, diciamo in circostanze un po' maldestre, mettiamola così, parlo del caso di Alessia Piperno. E che sicuramente quello che si diceva allora, ecco, se fosse stata sicuramente una cittadina francese o tedesca o inglese, avrebbe trascorso un po' più tempo, diciamo, nelle galere iraniane, proprio perché, diciamo, era stato proprio un lavoro fatto anche in virtù dell'antica amicizia tra i due paesi, che aveva portato poi alla sua liberazione, per fortuna, aggiungo. Però, se questo può essere così, un dato negativo che va visto nel clima generale che si è creato lo scorso anno nei confronti dell'Iran, per cui quello di cui parlava prima Silvia, anche poi questi problemi dello scambio di studenti, che ricordiamo che comunque ce ne sono anche tantissimi di iraniani che studiano in Italia, che studiano anche a livello di post laurea, di specializzazione, insomma, è uno dei legami, secondo me, anche più interessanti in prospettiva. Ci sono degli elementi sotto traccia che probabilmente devono farci sperare un po' per invece un mantenimento di un rapporto privilegiato, particolare tra Italia e Iran. Due elementi. Uno, quest'anno, in occasione della celebrazione della rivoluzione iraniana, come ogni anno, c'è un ricevimento, ma per la prima volta in un'occasione del genere, un rappresentante del Ministero degli Esteri italiano non solo era presente, come avviene quasi sempre, ma è intervenuto, ovviamente anche rimarcando le distanze tra i due paesi, ma è intervenuto. E comunque è stato un riconoscimento e questo è stato un segnale abbastanza chiaro. Secondo elemento, che dopo quella telefonata che ricordava prima Silvia, cioè tra Tajani e il ministro degli esteri iraniano Abdollahian, praticamente 2 ore prima dell'inizio dell'attacco contro Israele, va rimarcato che il giorno dopo il ministro degli esteri iraniano ha convocato a Teheran gli ambasciatori di diversi paesi europei, tra cui anche la Francia e la Germania, ma non quello italiano. Come dire, in questa situazione, nonostante tutto, nonostante la posizione italiana che rispetto a qualche anno fa è nettamente più filo-israeliana, come dire, senza ne nessuna parentesi, nessun se, nessun ma, ricordiamo che in altre occasioni, come nel 2006 con la guerra tra Hezbollah e Israele, l'Italia aveva avuto tutt'altra posizione, tutt'altro atteggiamento, però ecco, nonostante questo totale allineamento dell'Italia alla NATO e a Washington e a Tel Aviv, credo che ci sia ancora uno sguardo particolare nei nostri confronti. Quanto questo possa durare nel tempo non lo so, ma io credo che però se noi in questo momento abbiamo una carta da spendere è proprio quella dell'interscambio culturale. Non è stato facile nell'ultimo anno, proprio perché sull'onda delle proteste legate alla repressione del movimento Donna, Vita e Libertà, di fatto per un anno quasi questo tipo di iniziative sono rimaste congelate, perché ogni occasione era un'occasione di contestazione e quindi anche da parte delle autorità iraniane, da parte dell'Istituto Culturale, non era facile lavorare in quel contesto. Però oramai da qualche mese questo filo si è riallacciato. E speriamo che, insomma, non intervengano di nuovo altri fattori che possano invece spezzarlo.
Grazie Antonello, grazie. Ci avviamo ormai alla conclusione di questo podcast che ha visto appunto l'attenzione su quello che è la Repubblica Islamica d'Iran e il Medio Oriente. Mi viene giusto una riflessione da fare dopo queste ultime parole. L'Iran cerca, continua almeno a cercare una cooperazione con l'Italia, almeno a livello culturale, e un po' anche per deformazione professionale mi viene da fare un piccolo parallelo con la Russia, che anche dall'altra parte della Russia si cerca questa cooperazione con l'Italia, come se l'Italia tra i tanti paesi europei rimane ancora, diciamo, uno dei pochi che ha, diciamo, una serie di possibilità di rimanere ancorati, rimanere in contatto con queste realtà che sono molto importanti. Io ringrazio nuovamente Antonello Sacchetti per aver preso parte al nostro podcast, per aver condiviso con noi la sua esperienza sia professionale, anche la sua esperienza di vita, come l'ultimo viaggio in Iran, e vi ricordo di seguire il suo blog di Rus, l'Iran in italiano, www.dirus.it, e poi il suo video podcast Conversazioni sull'Iran. Grazie Antonello.
Grazie a voi.
E poi ringrazio Silvia Boltuk, la nostra Managing Director, anche per aver condiviso la sua expertise. Vi ricordo inoltre che a breve, nei prossimi giorni, la prossima settimana, uscirà il report di Silvia proprio su quella che è la zona di Cashman. Grazie Silvia.
Grazie a voi, grazie Antonello per averci accompagnato in questa chiacchierata.
E con queste ultime parole, vi auguro appunto una buona serata, visto che stiamo registrando questo podcast di sera, e vi do appuntamento al prossimo episodio di Geopolitica Report Podcast di Special Asia. Arrivederci, a presto.